Celebriamo, fratelli carissimi, la memoria di San Rocco, a cui tutti quanti noi siamo legati, il santuario diocesano di San Rocco è meta oggi di tanti pellegrini provenienti da tutta la regione della Basilicata. San Rocco, vissuto nel XIV secolo, nato a Montpellier, in Francia, vende tutti i suoi averi, entra nel terzo ordine francescano, così vuole la tradizione, e decide di affrontare un lungo viaggio a piedi, un pellegrinaggio, dalla Francia fino a Roma, per pregare sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. E lungo questo suo peregrinare incontra dei fratelli ammalati di peste. Il Signore gli concede le grazie necessarie per operare prodigi, guarigioni. Il Signore per mezzo di lui guarisce addirittura un cardinale a Roma. Ebbene, fratelli, sulle orme di San Rocco anche noi mettiamoci in cammino, ma verso una meta molto più elevata, per quanto rispettabilissima, quella delle tombe dei santi apostoli, ma di ciò che è il cuore stesso di Dio, che è la sua volontà, affinché non solo la peste materiale entri in noi, ma nemmeno la peste spirituale, perché la peste entra nel momento in cui trova dei varchi aperti, ma se noi riusciamo a chiudere i varchi affinché il peccato, ma non solo, la radice del peccato, cioè le conseguenze del peccato originale che sono in noi e che nemmeno il battesimo ha potuto sradicare da noi, qual è la concupiscenza, l'attrazione verso il male, le passioni umane, i vizi, ebbene, se noi riusciamo a chiudere le porte a tutta questa peste, veramente in noi sboccia una vita nuova, paragonabile a quella della gloriosissima Vergine assunta in cielo, di cui viviamo con gioia l'ottava. Ebbene, fratelli carissimi, come si chiudono queste porte? Lo scopriremo piano piano con l'aiuto di Dio. Entriamo subito nell'insegnamento della Divina Parola. Signore Gesù, nel Santo Vangelo oggi ci dà due insegnamenti, il primo riguardante la correzione fraterna, e sappiamo bene che una delle arti più difficili in assoluto, nonostante sia una delle opere di misericordia spirituale, ricordate, ammonire i peccatori, ma tutto deve essere fatto con criterio, con discernimento, con prudenza e nella preghiera. Ecco che il Signore insegna la gradualità della correzione fraterna, prima da soli, poi con altri, poi con tutti, eccetera, eccetera. Il secondo insegnamento invece riguarda la preghiera di domanda. Gesù dice: domandate insieme, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io, e ogni cosa che voi chiederete al Padre nel mio nome, disse Gesù in un altro momento della sua vita, il Padre ve lo concederà. Ma in mezzo a questi due insegnamenti ve ne è uno piuttosto misterioso, un solo versetto, in cui Gesù dice: in verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Perché un insegnamento misterioso? Perché siamo nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, ma esattamente due capitoli prima, nel capitolo 16, Gesù dice queste testuali parole ad una sola persona, a San Pietro, quando dice: tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa, tutto ciò che tu scioglierai sulla terra, tutto ciò che tu legherai sulla terra sarà legato in cielo. Lì riguarda i poteri divini affidati al Papa. Qui invece Gesù parla a tutta la comunità, e ognuno di noi può vedere all'interno di questi poteri, di queste facoltà, di questo insegnamento di Gesù, tutto quello che lo Spirito Santo gli suggerisce nel cuore. Ma io ora voglio sottolineare un aspetto a mio avviso, molto importante. Vedete, fratelli, c'è un'eresia che potremmo chiamarla l'evoluzione del dogma. Quella è un'eresia, cioè le verità di fede non cambiano, non si evolvono in un'altra verità. Ecco, non è che un dogma all'improvviso non è più un dogma perché si è modificato geneticamente. Assolutamente, questa è una eresia e che purtroppo è molto dilagante oggi. Invece ciò che non è un'eresia, ma è una cosa santissima, è il comprendere sempre di più il dogma, cioè la verità di fede che è stata rivelata dal Signore ed è contenuta nella Sacra Scrittura. Noi, attraverso l'azione dello Spirito Santo e attraverso anche altri doni straordinari, noi possiamo comprenderla sempre di più, avere sempre più luce su di essa. Per esempio lo stesso dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ci sono delle cose che noi non sappiamo ancora, sono ancora nascoste, ma non addentriamoci oltre. Questo per dire che tutto quello che di nuovo lo Spirito Santo ci insegna è cosa santa se non aggiunge nulla, se non cambia nulla la rivelazione del Signore, ma se ci aiuta a dischiudere delle verità non pienamente comprese, allora è cosa santa. Ecco che, fratelli carissimi, quando il Signore dice tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, noi possiamo comprenderlo nella luce di questi santi scritti. Poi sarà la Chiesa ad esprimere un giudizio definitivo, ma uno parziale lo ha già espresso, che sono gli scritti sulla divina volontà della serva di Dio Luisa Ficcarreta, dove per legare si intende qualche cosa ancora di più del termine strettamente inteso del legare. Gesù a Luisa parla del fondere, che è ancora di più. Perché pensiamo un attimino, se io prendo una tavoletta di rame e poi prendo una tavoletta di stagno, ecco, e le lego tra di loro, le attacco con il filo, sempre rame e sempre stagno rimarranno. Sì, saranno legati, saranno attaccati, uniti, ma sempre rame e sempre stagno restano. Però se io queste due, diciamo, entità le sciolgo, le fondo tra di loro, che cosa viene fuori? Viene fuori il bronzo. E il bronzo sono le nostre campane, sono questi suoni melodiosi, bellissimi, che sono possibili soltanto se lo stagno e il rame si fondono. Ecco che solo se la divina volontà e la nostra umana volontà si fondono insieme in un'unica volontà, quella divina, ecco che noi le due ante delle porte le abbiamo chiuse, fuse in un unico muro contro la peste. Ecco, riprendendo l'esempio iniziale di San Rocco. E inizia una vita diversa. Bene, vi leggo adesso un brano, fratelli, e concludiamo. Tratto dal volume 12, 18 marzo 1917. Scrive Luisa: stavo pregando, fondendomi tutta in Gesù. È un modo completamente nuovo, radioso di pregare, dove Gesù non è che sta lì lontano e io così piccolino dico: Gesù, ti prego, fammi la grazia che oggi vingo il terno all'otto. No, la preghiera nella divina volontà è un immergersi in Gesù, è un fondersi in Gesù. E come si fa a fondersi in Gesù? Ecco, sono operazioni spirituali. Io entro in te, Gesù, tu entra in me, fondiamoci a vicenda, facciamo tutto insieme, formiamo una persona sola. Quando noi diciamo, compi un atto d'amore verso Gesù, come si fanno a compiere atti d'amore? Semplice, interiormente tu dici: Gesù, ti amo. Ecco, questo è un atto d'amore. E poi Gesù dice, se poi tu internamente dici, ma non è un dire, è un movimento interiore: Gesù, ti amo con la tua volontà, ecco che quel ti amo gira il cielo e la terra, scende negli abissi, eccetera, eccetera. Stavo pregando fondendomi tutta in Gesù e volevo in mio potere ogni pensiero di Gesù per poter avere vita in ogni pensiero di creatura, per poter riparare con lo stesso pensiero di Gesù e così di tutto il resto. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, la mia umanità sulla terra non faceva altro che concatenare ogni pensiero di creatura coi miei, sicché ogni pensiero di creatura si ripercuoteva nella mia mente, ogni parola nella mia voce, ogni palpito nel mio cuore, ogni azione nelle mie mani, ogni passo nei miei piedi e così di tutto il resto. Con ciò davo al Padre riparazioni divine. Mamma mia, non so se cosa significa tutto questo. Gesù, lui, seconda persona della Santissima Trinità, facendosi uomo, ha compiuto da uomo, Dio, tanti atti, e tutti questi atti, atti fatti da tutti gli uomini, diventavano divini perché erano fatti da Dio. E lui quando pensava, cosa faceva? Inanellava, concatenava, raccoglieva tutti i pensieri di tutte le creature nel suo pensiero e nei suoi passi e nelle sue azioni, nelle sue preghiere, raccoglieva le preghiere di tutti in lui. Allora quando io mi fondo in Gesù, parte per parte, io in preghiera dico: Gesù, io mi fondo con la tua mente. Facendo una cosa sola con la mente di Gesù, succede che io mi trovo nella mente, nei pensieri di tutte le creature di tutti i tempi, e in questa maniera io posso portare riparazione al Padre per ciascun pensiero e dire: Padre, ti amo, ti adoro, ti benedico per tutti i pensieri cattivi, mi fondo nei passi di Gesù. Io vi consiglio, fratelli, di usare, almeno in questa fase iniziale in cui siamo alla scuola elementare, le preghiere nella Divina Volontà, perché non è che sono cose che dobbiamo imparare a memoria, diventa tutto un meccanicismo strano, particolare, tutto una ritualità. No, 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 è soltanto un modo iniziale, come quando noi alla scuola elementare impariamo le tabelline, ma poi ti viene automatico di dire 4x4, 16, insomma, no? Ma all'inizio è così, e quindi tu quando cammini dici: Gesù, io mi fondo innanzitutto con la tua Divina Volontà, vieni Divina Volontà a camminare in me, e poi dici: entro nei tuoi passi, Gesù, mi fondo con i tuoi piedi, per fondermi nei piedi di tutti e per darti riparazione per tutti i passi cattivi di tutte le creature, e voglio rifare tutti gli atti, tutti i passi di tutte le creature che sono state fatte o in maniera sbagliata o in maniera anche santa, ma solo a livello umano. E continua: ora tutto ciò che feci in terra, dice Gesù, io lo continuo nel cielo. In un altro brano dice che lo continua anche del Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. E come le creature pensano, i loro pensieri si riversano nella mia mente. Come guardano, sento i loro sguardi nei miei, sia quelli buoni e sia quelli cattivi. Ecco, ho aggiunto io, sicché passa tra loro e me come elettricità continua. Come le membra sono in continua comunicazione con il corpo, perché se ci crediamo alle verità della fede cattolica, secondo le quali noi siamo membra di Cristo, siamo un corpo mistico, ebbene, che cosa succede? Che ogni atto che compie un qualunque membro del corpo di Cristo si ripercuote nel capo, cioè in Gesù. I nostri pensieri subito entrano nei suoi e ogni cosa che noi facciamo. E Gesù dice: e io dico al Padre: Padre mio, non sono solo io che ti prego, che riparo, che soddisfo, che ti placo, ma ci sono altre creature che fanno in me ciò che faccio io, anzi suppliscono con il loro patire alla mia umanità, che gloriosa è incapace di patire. Ecco quindi che cosa significa legarsi, fondersi con Gesù, fare le stesse cose che fa Gesù, farle insieme con Lui e aiutarlo a compierli per il bene di tutti. E vediamo poi che cosa succede in cielo, perché Gesù dice: tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Se io mi lego a Gesù sulla terra, che cosa sarà di me in cielo? Se questa fusione terrena si propaga anche in cielo, ora lo vediamo. L'anima col fondersi in me ripete ciò che feci e continua a fare. Ma quale sarà il contento di queste anime che hanno fatto la loro vita in me, non fuori di me, in me, con l'abbracciare insieme con me tutte le creature, tutte le riparazioni, quando saranno con me in cielo, che sarà di loro, che saranno i loro contenti? Ecco svelato il mistero. La loro vita la continueranno in me, e come le creature penseranno o mi offenderanno coi pensieri, questi si ripercuoteranno nella loro mente e continueranno le riparazioni che fecero in terra. Questi sono i figli del divin volere, continuano in cielo quello che facevano in terra. E dice Gesù: saranno insieme con me innanzi al trono divino le sentinelle d'onore, e come le creature mi offenderanno in terra, loro faranno gli atti opposti in cielo, vigileranno il mio trono, avranno il posto d'onore, saranno quelle che più mi comprenderanno, le più gloriose. La loro gloria sarà tutta fusa nella mia e la mia nella loro, sicché la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia. Non fare atto che non lo farai passare in me. Non fare atto che non sia stato fuso in me, che non sia io a farlo in te, praticamente. E ogni qualvolta, conclude Gesù, che tu ti fonderai in me, io riverserò in te nuova grazia, nuova luce, e mi farò vigile sentinella del tuo cuore per tenerti lontano qualunque ombra di peccato, la peste che dicevamo all'inizio, non il peccato, qualunque ombra di peccato. Ti custodirò come la mia stessa umanità. Cioè, pensiamo, noi diventiamo veramente l'umanità di Gesù con questi atti di fusione. Comanderò agli angeli che ti facciano corona affinché resti difesa da tutto e da tutti. E in un altro brano dice: quando l'anima, fondendosi, fa i suoi atti immediati con me, allora mi sento tanto tirato verso di essa che faccio insieme ciò che essa fa e trasmuto in divino l'operato della creatura. Questa è la vita della Madonna, tutta nella divina volontà. Ogni atto era un atto divino a pro di tutti. Siano lodati Gesù e Maria.